senso di questa riunione. Noi, assieme alla Fondazione, assieme alla Fondazione Passo, sta ricordando 40 anni della morte di Passo questa figura. Noi l'abbiamo messo in parallelo con l'esperienza storica, la vita di Pio La Torre. Il 12 pare un'iniziativa centrale a Roma con la presenza del presidente della Fondazione Passo, che è il terzo magistrato Franco Ippolito e altre personalità, tra cui anche il vostro storico locale, storia più importante, il professor Maiana, e ha una delegazione delle scuole siciliane e di Canicattino in particolare, perché queste iniziative hanno il compito di trasmettere la memoria alle nuove generazioni. Per noi più anziani serve anche a ripassare la storia per chi l'avesse dimenticato. E brevemente, perché Pio La Torre nello Passo? Sono due generazioni diverse, due esperienze politiche anche diciamo che nascono diversamente, ma con obiettivi comuni. Infatti abbiamo detto vite parallele, ma poi all'infinito le parallele, come ci insegna la fisica, si congiungono. Pio La Torre è un giovane comunista che alle domande della guerra contribuisce a creare uno schieramento, una battaglia sociale per la difesa dei diritti dei lavoratori. Quindi diventa sindacalista, viene poi arrestato durante una delle manifestazioni dell'occupazione del feudo, che ricorderemo il 27 aprile dell'anniversario, il 36° anniversario della sua uccisione assieme al compagno Rosario Di Salvo, dentro Lucciardone, con gli attori detenuti del Lucciardone, che reciteranno un atto unico scritto recitato da noi, Gianfranco Pellino, e recitato appunto dagli attori detenuti del Lucciardone sotto la regia di Lollo Franco, accompagnati e aiutati da un gruppo di ragazzi di liceo artistico di Palermo, che hanno costruito e costruiranno le scenografie per la messa in opera. Ecco, ci saranno le scuole italiane e siciliane, le delegazioni, naturalmente le autorità, il ministro della giustizia, tutte le altre autorità che sono invitate, il presidente della regione, i sindaci e così via. Lo dico per ricongiungere le due fasi. Lele Basso Rosè è un costituzionalista, un esperto giurista, contribuisce all'elaborazione della carta costituzionale, padre costituente. Il professor Bonina ricorda nel suo studio storico molto approfondito sul percorso, sulla vita e il percorso politico di Lelio Basso, il contributo specifico all'articolo 3, alla seconda parte dell'articolo 3 e all'articolo 49, che sono quelli, per ricordarlo, siamo tutti uguali, ma lo Stato per renderci uguale deve rimuovere qualsiasi ostacolo che impedisce l'esercizio della libertà e dell'uguaglianza. E il 49 dice che c'è la libertà di associazione, ma prefigura l'associazione democratica. Allora non c'erano i tweet che sostituivano l'assemblea, la partecipazione fisica e non soltanto fisica alle decisioni. Perché ho questo parallelo? Perché mentre Lelio Basso diventa qui da segretario del PC e poi da dirigente, diciamo sempre esponente di rilievo del Partito Socialista, e in quanto avvocato fa parte del Comitato di Solidarietà Democratica che si costituisce dopo le prime stragi, le prime operate sotto la regia del ministro dell'interno Scelba, e che provocano parecchie uccisioni, parecchie morti di lavoratori che chiedono che cosa? Un pezzo di terra per campare. Perché allora, cari amici, avere un pezzo di terra significava poter seminare significava poter avere qualche sacco di grano, significava non morire di fame, perché erano queste le condizioni generali, perché la proprietà della terra era in mano a pochi, dei fondisti, eredi e aristocratici, eredi del sistema feudale, che ancora qui in Sicilia non era stato alternato dopo tutte le riforme e i tentativi di farlo anche nel corso della storia, la storia dell'Ottocento e poi del Novecento. Bene, Basso diventa uno degli avvocati di punta dei processi più importanti per difendere le vittime della repressione. E sono da Placido Rizzotto a Turi Carnevale, alle stragi di Carlentini e a quella di Canicattì, che per fortuna, grazie anche al lavoro storico di storica del professor Vaiano è più documentata sul piano, sul piano storico. Riferire di questo ai giovani significa tradurre la memoria in un'azione politica per il futuro, perché il problema nostro non è soltanto la descrizione del fenomeno, è trasmettervi quel processo complicatissimo, difficoltoso, che è stata la costruzione della democrazia. Conquistare la carta costituzionale ha significato vincere la guerra contro i nazifascisti, la resistenza, che è costata migliaia di morti. Vincere e poi la battaglia per applicare la costruzione è costata sangue al popolo italiano e al popolo siciliano. I siciliani hanno potuto partecipare alla guerra partigiana perché appunto erano stati liberati prima gli anglo-americani, ma Calicattì subisce diverse stragi, non soltanto quella del 47, viene ricordata poco prima che i nazifascisti se ne andassero a Calicattì, uccidere e commettere una strage, siamo nel e subito dopo che entrano gli anglo-americani, 43 quindi, dopo alcune settimane, per via per il saccheggio di un magazzino, ne posso più dire, credo che fosse per la fame che affamava il popolo di Calicattì come tutto il popolo siciliano, gli anglo-americani, in questo caso gli americani, sparano per poter quindi non era la prima strage quella del 47, purtroppo, a parte quella ancora precedente processo dell'evocata di cui parleremo brevissimamente. Quindi sono due costruttori della democrazia, più la torre del basso, che non si sono mai incontrati fisicamente ma che hanno lavorato sullo stesso obiettivo: la lotta contro la disuguaglianza e l'ingiustizia sociale, l'applicazione della carta costituzionale, ecco, la lotta per la legalità. C'è un percorso che li mette insieme, che tutte e due invocano una democrazia da costruire dal basso, quindi con la partecipazione popolare, e quindi la costruzione di movimenti di massa, come allora si definiva, per poter appunto realizzare questo obiettivo. L'uno predicava la via italiana al socialismo, impostazione con Gattiano, cioè la scelta dell'obiettivo del socialismo, che sembrava un'utopia costruita attraverso una via democratica. L'altro parlava, nel basso parlava della lunga via al socialismo, che è lo stesso percorso, cioè sviluppo della democrazia per arrivare al socialismo, cioè all'abolizione di qualsiasi disuguaglianza, lotta alla libertà, democrazia compiuta per tutti, senza disuguaglianza e ingiustizia sociale. E l'altro aspetto che li accomuna è la lotta per la pace, che per il basso poi sfocia anche nell'impegno internazionalista, dopo anche l'esaurimento o l'allentamento degli impegni di direzione politica del Partito Socialista, che lui trasforma appunto nella conquista di piattaforme internazionali di difesa dei diritti dei popoli, con le varie cose, al Tribunale della Razza, al Tribunale dei Popoli, e altre cose di cui parlerà naturalmente anche il professore Molina. E Pio La Torre che fa della lotta per la pace, prima però opponendosi al patto atlantico perché la sinistra si oppose alla redazione del patto atlantico, fino alla lotta per il disarmo contro l'installazione dei missili a Comiso, che prevedevano l'impostazione dei comunisti siciliani di allora, qui ce ne siamo alcuni testimoni, diversi testimoni ancora d'epoca, diciamo, che pensavamo che dovessero essere smantellati, non installati quelli di Comiso, ma dovrebbero essere smantellati quelli dell'est socialista. Ecco, perché era questa l'impostazione che noi abbiamo dato, che è servita anche a tutta l'Italia, perché non tutti condividevano questa impostazione. Quindi per noi non era soltanto contro i missili di Comiso, era per il disarmo d'Europa. Non dovevano installare il missile talmente gettata a testata atomica né il blocco socialista né il blocco occidentale. La battaglia sarà vinta dopo aver perso, diciamo, perché i missili sono stati installati, ma dopo alcuni anni sono dovuti andare via grazie appunto alla trattativa per il disarmo bilaterale in Europa. Ecco, questo è il parallelismo. Perché ricordiamo Calicattì, la strage di Calicattì, il 21 dicembre Calicattì, del 47? Perché? Il 21 dicembre è domenica, quindi non è uno sciopero, perché lo sciopero è una stazione lavoro, è una manifestazione. Per che cosa? Per il lavoro, per ottenere l'applicazione dell'imponibile manodopera. Cos'era l'imponibile manodopera? Prevista appunto nel decreto Cutro. Abbiamo fatto uno, le terre mal coltivate dovevano essere abitate per le cooperative regionali. valutazione del prodotto che diventava parte uguale al 60 e 40, 60 per il compartecipante, 40 per il proprietario. Terza diventa quella la norma successiva ai prodotti, l'imponibile prodotto. Le terre dei grandi proprietari devono assicurare un certo numero di lavoro per la buona coltivazione, che era un modo, appunto, e che non era facile da negoziare naturalmente. Da chi si fanno difendere i grandi proprietari? Dalla mafia, come hanno fatto con la storia dell'unità di campo. La mafia è il braccio armato sempre della parte della classe dominante, non dell'intera classe dominante. Non tutti gli aristocratici avevano campieri e cappellotti mafiosi, ma gran parte sì, perché era un modo per proteggere i loro beni e loro farsi e dilapidare il profitto che ricavavano le loro aziende nei grandi palazzi delle città. Caricati non era diverso. Questo territorio era in mano da alcuni grandi proprietari, che oggi non ci sono più. L'aspettamento di questa proprietà, anche dopo le difficoltà dell'applicazione della riforma agraria e dopo la crisi che ha provocato l'esodo, ma badate, lo spezzettamento di questa grande proprietà ha portato lo sviluppo, la trasformazione agricola. Qui era seminativo, adesso i seminativi erano piccolissimi, messi da parte, ci sono i vigneti, ci sono i peschetti, ci sono le altre trasformazioni che sono frutto di quella grande intuizione che bisognava spezzare il latifondo per modernizzare il sistema economico siciliano e nazionale naturalmente. 47 che cos'è? È un anno cruciale per la vita della nostra regione, del nostro paese. La manifestazione è quella che è stata detta, era uno shock, una manifestazione. Chiedono a tutti di partecipare solidarietà alla sala celeste, il bar dove si rifugiavano i mafiosi resiste, alla fine si ottiene, il circolo degli amici dove si rifugiavano i mafiosi sta lì alle spalle dei carabinieri, sempre che sparano, sempre. Poi viene accertato, come dimostra nel basso della Farriglia, che non potevano essere stati gli scioperanti, i manifestanti a sparare dal momento che venivano colpiti alle spalle, da qualche altra parte. Il carabiniere che rimane vittima dello scontro, della confusione, fucile da strappare, così di seguito rimane vittima. Rimangono vittime però tre cittadini, che qui il nome bisogna elencarlo di volta, lo farà mettere il professor Maiana, errori, e 18 feriti, almeno quelli ufficiali, perché molti non sono andati in ospedale. Qui c'è un testimone dentro che poi spesso mi auguro ci darà la sua testimonianza sui fatti. Perché? Perché questo indica che cosa? L'ordine era da parte del governo nazionale di impedire appunto questo tipo di manifestazione per l'occupazione della terra. Dopo qualcosa. E 47 non badate qui, non è stato privo di morti. A Corso Miracle viene ucciso nel 1900, gennaio 47. Poco prima, un mese prima, era stato ucciso Nicolò Azzotta a Palermo nel dicembre, alla vigilia di Natale del 46. Poi viene ucciso, ricordo così, per evitare. E poi il primo maggio c'è il coltello alla ginestra, 11 morti e 56 feriti. Però in quale contesto politico avviene questo? Il 3 gennaio De Gasperi, il presidente del Consiglio del governo italiano, va negli Stati Uniti d'America, dove gli si impone per dire non possiamo aiutare se escludete la sinistra al governo. Perché nel momento in cui inizia la guerra fredda, sia i paesi dell'est che impediscono lo sviluppo della democrazia parlamentare attraverso la teoria e l'affermazione del partito unico, sia l'Occidente che afferma la difesa della democrazia parlamentare, ma che deve escludere qualsiasi forma di sinistra dal governo. 3 gennaio c'è la scissione al PSU, Lelio Basso diventa segretario del Partito Socialista. La scissione che cosa viene? Vedo che l'ala socialdemocratica esce dal PSU per appunto aderire alla dottrina che poi da lì a qualche mese viene enunciata pubblicamente, cioè il famoso discorso di Truman del 12 marzo. Il 12 maggio, infatti, poche settimane dalla strage di Portella Celeste, le sinistre, i socialisti e i comunisti vengono cacciati via dal governo nazionale. Nel frattempo qui al Caricattì ci sono vari attentati, come se voi ricordate, a Mannarà, segretario del Partito protagonista della Camera del Lavoro. Il 27 giugno a Partinico è scoppiata un'altra strage, quella di Portella. 21 dicembre, domenica 21 dicembre, cani cattivi. Ora, se guardiamo la prima pagina che noi abbiamo utilizzato per fare anche la locandina per il 12 prossimo, dell'unità dell'epoca, ricavata dallo studio, dall'archivio storico del raccolta proprio. Titolo: la Costituzione antifascista e repubblicana approvata nella storica seduta della Costituzione, è il 22 dicembre, cioè praticamente un domani. Secondo titolo: la riforma agraria sarà attuata per consenso ed azione di popolo. Terzo titolo: quattro lavoratori assassinati dai mitra di Scelba ad Agrigento, non è Agrigento città, è Agrigento provincia, ma si riferisce alla strage di Canicattì. Il campanone del Montecitore ha salutato la nuova carta. Quindi è un giorno, è una fase cruciale. Approvata la Costituzione, è stata pubblicata ai primi del 48, ecco, contemporaneamente, senza che nessuno avesse coordinato, normalmente c'è la strage a Canicattì e c'è la riaffermazione. La riforma agraria è fondamentale per la stessa applicazione della Carta Costituzionale, cioè per la costruzione della democrazia e la modernizzazione di questo Paese. Sono quindi tre eventi fondamentali. Nello stesso tempo dobbiamo verificare il cambio del mutamento politico qui in Sicilia. Dopo il 46, il primo maggio del 47, l'elezione avvenuta poco prima, perché dove la sinistra, il fronte unitario della sinistra, aveva vinto, cioè era il proprio primo partito in maggioranza della maggioranza. Poi c'è il blocco, il voto al Partito Democratico Cristiano, che è inferiore, e poi c'è il blocco della destra. Se la Democrazia Cristiana si fosse alleata con la sinistra, ci sarebbe stato un altro percorso storico. Invece decide, sulla base appunto degli orientamenti internazionali e politici nazionali, di non potersi, non si può alleare con la sinistra, non vuole allearsi con la sinistra, fa un governo di un uomo che è di sinistra della Democrazia Cristiana come Alessi, ma sostenuto dal blocco di destra, con un pisti, con Artici. Inizia il percorso del 1960. Alessi tenta di introdurre alcune riforme, ha un'ipotesi, preannuncia anche un'ipotesi di sviluppo industriale del paese, prefigura anche l'ipotesi di una riforma agraria che sarà approvata soltanto nel 50, ma Alessi non sarà più presidente della regione perché sarà sostituito praticamente da altri. Di fronte alla lotta che si sviluppa in Sicilia come in questo paese, della lotta per i diritti del lavoro e quindi la costruzione dei grandi partiti di massa, con la loro funzione pedagogica e di mediazione e di rappresentanza sociale, siamo in una fase appunto del tutto nuova rispetto al precedente periodo, quello del fascismo, in cui è impedita la libertà di associazione, in cui è impedita la piena affermazione dei diritti del lavoro e la mafia che era stata sconfitta poteva continuare a governare tranquillamente in silenzio, ma in appoggio sempre alla grande proprietà agraria. Non a caso, dopo la guerra scopre che la mafia risorge, non perché gli americani la fanno risorgere, perché c'era soltanto che si può spiegare liberamente. E in funzione anticomunista viene usato dai dominanti del paese. Cioè continua con la funzione storica che è cambiata, però di essere braccio armato servente di una parte della classe dirigente. Oggi non è più così, perché diventa essa stessa parte della classe dirigente. Infatti non preferisce appoggiare un sindaco, preferisce sceglierlo da sé e delle parole lettere. Cioè, quindi una transizione piena. Ed è un'evoluzione che appunto ci dice perché, nonostante la repressione sia efficacissima da parte, grazie all'impegno delle forze dell'ordine, grazie al fatto che uno come Pio La Torre è non singolo, è espressione di una concezione politico-storica della lotta contro la mafia, è riuscita, con la sua morte naturalmente, e dopo la morte, non dimenticarlo mai, del Carlo Alberto, fanno aperto la Chiesa, soltanto allora il Parlamento approva il disegno di legge in cui si stabilisce cos'è l'associazione Stato mafioso, che oggi consente, dopo tanti anni, dopo 36 anni, ancora di essere utilizzata per sconfiggere anche le nuove mafie, quelle che si sono trasformate in abbissate, finanziarizzate e così via di seguito. Grazie a quella legge. E nonostante questo, però, vediamo che il fenomeno mafioso non si è attenuato, diventa più silente, spara meno, lo sappiamo, ma è presente in tutti i campi vitali dell'economia, della ricchezza, della produzione, della ricchezza di questo paese. Non solo, è stata capace anche di adeguarsi ai processi di globalizzazione, globalizzandosi anch'essa attraverso le transnazionalità criminali. Non a caso l'ultimo Parlamento, il precedente Parlamento europeo, rilascia uno studio, un report attraverso la commissione parlamentare che censisce 3.500 organizzazioni criminali in tutta Europa. E non è che si è trapentata, si è espansa. Roma Capitale ci dimostra che non bisogna nascere per forza in Campania, in Calabria, per diventare mafiosi. Lo sono perché hanno adottato e copiato il metodo mafioso, perché è utile. Cos'è questo metodo mafioso allora descritto dalla legge regolatoria? È infatti il rapporto naturale, strutturale che c'è tra mafia, affari e politica, perché senza politica e mafia e affari che convengono, proteggono, tolgono la mafia basterebbero i carabinieri, i poliziotti e così via a eliminarlo. Una volta che le arresti, il fatto che si riproducono, invece si vede che c'è qualcosa in più rispetto alla criminalità comune. Ed è questo il rapporto organico tra mafia, affari e politica, del quale rapporto non tutti ne parlano. Quando noi diciamo c'è un'antimafia di cartone, è perché diciamo che un'antimafia che ha tentato di fare carriera politica, imprenditoriale e così via, esaltando questo, dimenticando il fatto che la mafia cresce soltanto se c'è tolleranza politica. E questo non ti deve stupire, riguarda tutti. L'altro fase di mozione. Come mai in campagna elettorale l'ultima di qualche mese fa nessuno ha parlato di mafia e corruzione? E lui che ne ha parlato è Papa Francesco, lo scriviamo al Partito Comunista di Togliatti, o di Berlinguer e così via sempre. No, naturalmente. Ma lui che ne ha parlato, ne continua a parlare un giorno sì e l'altro pure, è Papa Francesco, che non si spiega come grande dirigente del centro-sinistra e del centro-destra, a scatto, con tutte le eccezioni, naturalmente il ministro di turno del settore, che chiaro non può fare a meno di nascondersi questo ruolo, ma nessuno ha parlato. E tutti esaltano il pedo antimafia, però ai carabinieri, ai poliziotti magari si negano i mezzi, la benzina, si mette in discussione il fatto dell'intercettazione ambientale e così via, si accorcia il termine di prescrizione perché alcuni reati, soprattutto quelli di corruzione, non siano perseguibili fino in fondo. Questo è proprio l'interrogativo. La questione è una questione dell'agenda politica prioritaria come elemento di rafforzamento della democrazia e di partecipazione alla democrazia, oppure deve fare un'altra cosa. Infine, è stata usata la mafia anche in chiave politica, sì, anche a Caricattini. Caricattini ha una grande tradizione democratica, non dobbiamo ricordare, dimenticare Caricattini. Durante i fasci siciliani, Caricattini c'è uno dei più grandi fasci della Sicilia. Nel primo, badate bene, 2.000 iscritti vengono registrati al fascio di Caricattini, uomini e donne. Il giornalista Rossi, che viene a fare l'indagine sul movimento dei fasci siciliani, che in Sicilia appunto fu molto esteso, viene a Caricattini, registra questi 2.000 iscritti e fa un'intervista famosa, citata dal famoso libro sui due fasce siciliane di Salvatore Francesco Romano, e fa un'intervista a contadino filosofo che lo definisce Salvatore Giordano di Caricattini, il quale dice, ve la leggo, scusate se nel fascio c'è la verità di Cristo, i preti predicano dal pulpito che il ricco non poteva salvarsi, che il popolo era preferito da Dio. E ora che ci uniamo vorreste biasimarci mentre non facciamo che mettere in opera le massime del Vangelo? Questo viene riportato all'intervista di Consiglio. Il fascio, come per la Camera del Lavoro, poi quando venne fondata la Camera del Lavoro nel 1900 a Canicattì e in Sicilia, e i partiti alla sinistra, socialista, comunista, cattolica, nel primo dopoguerra e nel secondo dopoguerra, diventa il centro per l'istruzione, per l'organizzazione della conquista dei diritti, per la trasvalutazione morale e intellettuale del mondo religioso, delle masse popolari contadine. Cioè, questo esempio che va, risale ai fasci, ma viene perseguito successivamente. E la rivelazione alla mafia, come braccio armato, servente della classe dominante, discende da tutto questo, perché quei lavoratori, sia dei fasci che delle camere del lavoro, della sinistra, del dopoguerra e così di seguito, sperimentano questo, perché a difendere i padroni, i cosiddetti padroni, c'è erano loro con le loro armi e così via. Quindi cioè, tutto quello che hanno sperimentato, la loro esperienza politica, sindacale e giuridica, sia nello passo che più valore. Ecco, ricordarle oggi significa questo, dare consapevolezza attraverso la memoria e passare testimone della lotta, per un tempo che si è contenuto contro la disuguaglianza, che è il brodo di cultura che genera anche la mafia, alle nuove generazioni. Democrazia e partecipazione, insistiamo su questo. Non è cliccare, mi piace o non mi piace. Quella è una delega al buio a chi non può mai più controllare. Quindi non tacete, partecipate, cari amici e giovani, costruite il vostro futuro. La convenzione comune, che è stata ricordata e citata, ha anche questo obiettivo: accrescere la partecipazione dei cittadini caricativi come dei cittadini in generale su questo obiettivo di democrazia, di uguaglianza, di libertà. Grazie.